Palla in Tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Quindi buon pomeriggio, benvenuti a una nuova puntata di Palla in Tribuna. E in primo piano naturalmente il mercato in uscita, con le uscite di Charpentier e AI a titolo definitivo e il prestito di Balog, ma non solo. In vista all'orizzonte abbiamo Cagliari Parma con la trasferta all'Unipol Domus in terra sarda, e poi naturalmente riproporremo quello che è il tema d'attacco che riguarda Cutrone e Pellegrino, staffetta o in campo insieme. Questa è la vera questione. Vi invitiamo a scriverci al 333 92 00 170 con Patrick Cutrone, che appunto ha rilasciato una lunga intervista a Radio TV Serie A la settimana scorsa, dove appunto ha parlato del gol all'Atalanta. Ha detto: un gol alla Pippo Inzaghi, forse un paragone un po' pesante, però considerando che Pippo ne ha fatti tanti di gol, sono un po' tutti gol alla Pippo Inzaghi. Poi ha parlato anche di Parma col suo approdo, una piazza, dice, una grande piazza con una grande storia, ti mettono tutto a disposizione, anche delle piccole cose. Ma ritorniamo al mercato d'uscita e ascoltiamo insieme il servizio del TG Sport.
Il mercato italiano si era chiuso lo scorso 1 settembre, ma non era terminato a quella data il lavoro della dirigenza crociata sul piano delle uscite. La di Federico Cherubini, nell'intervista esclusiva alla Gazzetta di Parma di mercoledì scorso, aveva espresso rammarico per il modo in cui non erano andate in porto le cessioni di Anasai ed Hernani. Ma nelle ultime ore la maggior parte di queste operazioni è stata perfezionata. Il trequartista tunisino è stato ceduto a titolo definitivo al Beerschot di Anversa, squadra della seconda divisione belga. Ai non rientrava nei piani di questa. Di lui saranno ricordati l'assist per Renault nell'insperato pareggio di Lecce e uno splendido gol contro la Lazio, uno dei più belli della passata stagione, ma anche una leggerezza fisica che lo rendeva poco adatto alla categoria. Cessione a titolo definitivo anche per Gabriel Charpentier, passato al KS Cracovia. In maglia crociata ha segnato 5 gol, tra cui quello del pareggio 3-3 col Palermo in Serie B e uno in Serie A contro l'Empoli, sempre al Tardini. A frenarlo sono stati troppi infortuni, in particolare l'ultimo, al tendine d'Achille contro la Lazio, che lo ha fermato nel suo momento migliore, mettendo di fatto la parola fine all'avventura in gialloblu. Due addii che si sommano alla partenza di Balog, andato in prestito in Turchia, e che così alleggeriscono il pacchetto degli esuberi. Resterebbe da piazzare Hernani, si lavora ad una risoluzione dell'oneroso contratto in scadenza a giugno con il giocatore, che sarebbe poi libero di accasarsi altrove, Monza in primis. Intanto questa mattina altra partita da titolare per Cercati con l'Australia nella seconda amichevole contro la Nuova Zelanda. Domani rientrerà in Italia per rimettersi a disposizione di questa in vista di Cagliari. Anche sulle sue condizioni fisiche si baseranno le scelte per l'assetto difensivo da proporre in Sardegna.
Palla in Tribuna.
Quindi un Cuesta che può disporre di un Parma completo dopo questo mercato importante, che ha visto degli arrivi sia in attacco che a centrocampo che in difesa. Un Parma che può considerarsi versatile. Un Parma che a questo punto, dopo le prime due giornate in cui Cuesta può aver trovato o preso, diciamo, quelle che sono le misure della sua squadra, dei suoi giocatori, affronterà un mese molto importante con degli scontri importantissimi. Di questo mese, di questo Parma, parliamo con il giornalista Samuel Carullo. Ciao Samuel, benvenuto.
Ciao, salve, buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
Allora, parlando naturalmente di mercato, sia in entrata che in uscita, lo analizzeremo, ma prima ti voglio chiedere quali sono state le tue impressioni in queste due prime giornate del Parma, questo Parma nuovo di Carlos Cuesta, che è subentrato a Christian Kivu. Pensi che possa dare continuità a quello che è stato fatto dal neo allenatore dell'Inter, oppure pensi che la sua linea sia una linea diversa, di rottura e totalmente nuova per questo Parma?
Ma sai, quando arriva un nuovo allenatore arriva un nuovo corso, quindi diciamo che il Parma in questi due anni ha cambiato 3 guide tecniche. E rispetto a Kivu arriva da un altro tipo di ambientazione, perché ha lavorato con Arteta, ha lavorato anche in Italia alla Juventus e all'Atletico Madrid, quindi viene da metodologie e mentalità diverse. Diciamo che il tempo, anche se in Italia ce n'è sempre poco, è molto importante, perché soprattutto in una proposta di calcio molto ambiziosa come quella di questa, è importante che la squadra abbia comunque il suo tempo per assorbire dei concetti. Queste prime due giornate ho visto un buon Parma a sprazzi, perché chiaramente le distanze la fase di pressione, il pressing collettivo con tutta la squadra è ancora da registrare. Soprattutto faccio riferimento alla partita casalinga contro l'Atalanta, dove sì, tante volte il Parma usciva in pressione alta, si formava comunque una zona dove Pasalic, De Ketelaere potevano aggredire e saltando l'uomo si poteva creare comunque una difficoltà per la difesa del Parma, poiché poi le distanze erano lunghe, non sapevano se scappare o accorciare in avanti. Però il Parma, dal mio punto di vista, sta trovando piano piano dei punti di riferimento e ha ancora margini molto alti dal punto di vista della costruzione del gioco, che dal mio punto di vista è una pecca che riscontra dal punto di vista di mentale dallo scorso campionato di Serie A. Però ho visto una squadra che soprattutto quando arriva un nuovo allenatore ha dimostrato uno spirito giusto, uno spirito veramente buono anche sulle seconde palle, quindi questo dimostra che i giocatori stanno comunque intraprendendo un percorso nuovo e l'hanno fatto con molto entusiasmo.
Assolutamente sì, è quello che chiediamo anche ai nostri ascoltatori, è proprio questo. Diteci le vostre prime sensazioni dopo queste due prime giornate, scriveteci, ricordiamo il numero 333 920 170, scrivete quelle che sono state le vostre impressioni di questo primo Parma di Carlos Cuesta. Il Parma di Carlos Cuesta che appunto alla luce di quello che è stato, quindi la mia domanda ora è sul calciomercato, come giudichi questo calciomercato del Parma, questo mercato nel Parma sia in entrata che in uscita, perché poi in uscita soprattutto oggi si registrano Charpentier e Ai che a detta di tutti, soprattutto del CEO Caubini, erano giocatori di troppo a Collecchio, quindi ci si doveva liberare di loro e così è stato fatto. Il prestito di Balog si unisce ai due partenti, ma poi si registrano anche tanti giocatori in entrata. Poi ricordiamo che è una squadra questa che punta come filosofia ad acquistare tanti giovani talenti per poi elevarli e portarli a un livello, se possibile, da big. Quindi vedi Bonny, vedi Leoni. Insomma, come giudichi l'arrivo di questo Cutrone che insomma ha tolto ogni dubbio dopo il gol contro l'Atalanta? Penso che non ci sia più un tifoso che abbia dei dubbi su Cutrone, ma poi non solo, Ristagno, Ordoñez, Troilo. Qual è quello che ti ha preso di più, che ti ha colpito di più?
Ma il Parma sta mantenendo una linea green dal mio punto di vista, perché sicuramente il Parma ha avviato un progetto dal punto di vista societario che in Italia non c'è, perché il Parma ha fatto comunque della filosofia societaria con gli acquisti, lo scouting, il suo punto di forza. Il Parma ha perso dei giocatori importanti, è vero, però ha messo dentro dei giocatori di prospettiva. Non è un caso che nel campionato argentino il Parma va sempre di più a pescare. Uno degli acquisti che mi è piaciuto di più è Mariano Troilo, che è un difensore dal mio punto di vista di grande prospettiva. In Argentina se ne parla bene, addirittura tante testate dicono che possa raggiungere il livello del Cuti Romero, che non a caso è il suo punto di riferimento. È un difensore che quest'anno ha avuto molte chiamate anche dal Pisa, sembrava anche essere vicina la fumata bianca. Troilo è un difensore molto giovane, è un 2003, è argentino, alza il castello della linea del Parma, perché comunque è 1,94 m, una struttura molto solida. Nonostante sia 1,94 m, comunque sul lungo ha un buon allungo, quindi riesce a rinculare molto velocemente con forza. È un giocatore che testimonia comunque la dichiarazione di Scaloni, che durante le partite dell'Argentina contro il Cile e la Colombia lo ha convocato, quindi questo testimonia anche il fatto che sia un giocatore in crescita. Le sliding doors del suo percorso sono molto importanti, perché lui nel 2021 pensate che era vicino allo smettere perché non giocava, ed è stato fondamentale comunque il supporto della famiglia, che lo hanno comunque portato sulla giusta via, trasmettendogli dei valori di resilienza, determinazione. E in questo Parma secondo me è un giocatore che mancava, perché è un giocatore che può giocare sia da perno, è un giocatore che può giocare anche centro-sinistra. Quindi questo sì, poi ti porta ad utilità anche nello svolgimento della gara, non solo all'inizio. È un giocatore che secondo me, dal mio punto di vista, i suoi punti forti sono chiaramente l'aggressività, è un giocatore che sa accorciare benissimo in avanti, è duttile perché è un giocatore che ha buon piede, piede mancino, ha ancora secondo me dei limiti, soprattutto dal punto di vista di vigore, perché è un giocatore che viene da un campionato dove comunque il metro arbitrale è molto libero, quindi da quel punto di vista in Italia bisogna gestire bene il corpo a corpo, bisogna gestire bene le uscite senza palla, ha secondo me tantissimi margini nel rompere la linea in conduzione libera, dove ancora non è molto fluido, però dal mio punto di vista è un acquisto molto funzionale, infatti anche le cifre, se non sbaglio, si parla di 8 milioni, quindi esatto. Questo testimonia la bontà dell'operazione.
No, assolutamente sì. Poi insomma in ogni spogliatoio la componente fondamentale rimane l'equilibrio, quindi l'equilibrio fa quelli che sono i giovani talenti e quelli che sono invece i giocatori un po' più esperti, giocatori un po' che magari conoscono già questo campionato, quindi in questo senso Cutrone in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro può essere uno dei punti di riferimento. Parlo di equilibrio e mi aggancio al messaggio di Roberto che ci dice... Si dice che Insigne sia meglio non prenderlo, ma poi volevo fare una domanda: come mai il Parma avrebbe proposto un contratto di 2 anni proprio al giocatore? Beh, diciamo che Insigne sarebbe proprio quel giocatore che in effetti conosce il campionato e da quel punto di vista potrebbe aiutare, ma forse il dubbio rimane come si possa amalgamare in questo Parma di questa un giocatore come Insigne, considerando anche il modulo che abbiamo visto fino a qui e soprattutto il gioco di questa. E a livello di equilibrio, appunto, parlo di Patrick Cutrone, che come ho citato prima, insomma, ha rilasciato questa grande intervista alla Radio TV Serie A, dove poi ha descritto anche come è arrivato al gol, no? Quando ho visto la punizione ho pensato vado dal lato opposto rispetto a dove staccano i giocatori di testa, poi quando la palla è arrivata mi sono trovato pronto a segnare. Pensi che lui possa essere un giocatore, uno di quei giocatori di cui parlavo, che può dare il giusto equilibrio in questo spogliatoio, questo ex Milan, ex Wolverhampton, quindi conosce anche diversi campionati, è il giusto giocatore per trovare quell'equilibrio che serve a questo Parma?
Secondo me sì, perché Cutrone innanzitutto dal mio punto di vista ha un'attitudine molto buona al lavoro e soprattutto è un ragazzo che sa sempre farsi trovare pronto, penso che questa sia stata la sua caratteristica nella carriera, perché è sempre partito dovendo lavorare più degli altri, se guardiamo anche gli inizi della carriera comunque al Milan non partiva davanti ma si è sempre fatto trovare pronto, poi comunque ha accumulato un certo punto di esperienza, perché come dicevi appunto è stato in Inghilterra, ha avuto l'esperienza alla Fiorentina, e Cutrone può portare al Parma sicuramente una novità, perché Cutrone dal punto di vista dell'attitudine in campo è un giocatore elettrico, è un giocatore che sporca molto le linee di passaggio, un giocatore che alza la linea di pressione, alza secondo me anche l'entusiasmo del tifoso, perché è un giocatore su cui ti puoi aggrappare.
La frizzante, frizzante Cutrone.
Esatto, è un giocatore frizzante, quindi Cutrone dal mio punto di vista è stato un acquisto giusto, perché comunque può giocare anche in un attacco a due, cosa che il Parma comunque l'anno scorso in diverse partite ha proposto con Pellegrino Bonnì.
Ecco appunto, questo poi è un tema, questo è il tema anche del giorno, in cui chiedo anche l'aiuto degli ascoltatori per darmi una loro idea, una loro opinione. Questi due giocatori, Pellegrino e Cutrone, staffetta o in campo insieme? Perché soprattutto a Cagliari, poi vedremo, analizzeremo nel corso della puntata l'aspetto tattico di questa domanda, cosa ci sta dietro. È meglio vederli si è visto contro l'Atalanta, quindi o uno o l'altro, oppure in campo insieme possono essere complementari? E io la giro anche a te questa domanda.
Per me possono essere complementari, però non credo che partiranno dal primo minuto insieme, perché comunque il Parma dal mio punto di vista può giocare in una maniera diversa, perché soprattutto il Cagliari in queste due partite che ha fatto di campionato ha dimostrato una solidità, ha dimostrato comunque anche un certo tipo di calcio, perché Pisacane comunque fa una proposta molto fluida, senza palla è una squadra molto organizzata. Nel primo tempo, se avete osservato la partita con la Fiorentina, sull'uscita del terzo c'era già comunque una pressione molto offensiva, dove comunque la Fiorentina non è riuscita a trovare fra le linee Gudmundsson perché veniva schermato. E il Cagliari comunque è una squadra molto fisica, è una squadra che soprattutto con la Fiorentina ha messo nell'11 una squadra con un castello di 189 centimetri medio, quindi questo dimostra che sarà una partita molto sporca, una partita molto fisica, e soprattutto costruire bassi per andare comunque nella profondità secondo me può essere la chiave, perché comunque dietro, isolati nell'uno contro uno, non è una squadra veloce. Se invece la partita rimane un po' più nella densità, è una squadra che comunque sa recuperare palla, è una squadra che ha creatività, e soprattutto utilizzando il 3-5-2 e può giocare anche 4-3-2-1 che è mascherato, è un 4-4-2, ha comunque una forza fisica nell'arrivare sull'ampiezza importante. Il Parma questo lo può pagare, perché il Cagliari soprattutto in casa sfrutta l'atmosfera, non è un campo in cui la palla va particolarmente veloce, se si giocherà di sera c'è anche comunque da calcolare il vento, e quindi sarà una partita dove il Parma dovrà essere attento a scivolare bene con la linea, a fare una partita giusta, vincere i duelli, e soprattutto non deve esasperare nel concetto di arrivare diretti su Pellegrino. Con l'Atalanta questo concetto si è vista poca manovra, tanta esasperazione arrivare diretti su Pellegrino, che nonostante ciò se l'è cavata benissimo sia con Bremer che contro Ian. Il tema sarà se se la caverà contro Mina, che è un altro difensore in marcatura molto scomodo.
Sì, perché poi il dubbio rimane quello, cioè Pellegrino non è un attaccante un po' troppo isolato, e gli servirebbe un partner in crime da un certo punto di vista che possa aiutarlo e che possa essere a lui complementare. Poi ci scrive anche Daniele da Medesano, che esprime le sue preoccupazioni su quelle che possono essere i pericoli creati dal Cagliari in queste prime due partite. In generale non mi è dispiaciuto il gioco espresso, mi preoccupa il fatto di prendere un po' troppi contropiedi, ecco, forse può essere anche questa un'analisi da tenere in conto. Cagliari che insomma con Pisacane ricalca un po' quelli che sono ricalca quella che era la filosofia portata da Claudio Ranieri, quando un avversario propone una transizione laterale fa scivolare il mediano in aiuto del terzino, così da non lasciarlo uno contro uno ma da favorire una marcatura raddoppiata. Quindi insomma i pericoli li abbiamo capiti, ma qual è la chiave per colpire questo Cagliari?
Ma secondo me la chiave è passare molto da Bernabé, perché comunque Bernabé ha questa velocità, tempi di esecuzioni che possono andare a scavare sopra, e quindi penso che con una tre quarti, magari con un giocatore più di uno contro uno come Oristanio, si possa trovare soprattutto una profondità esterna e ricavare, soprattutto giocando con Lovic a piede invertito e Del Prato, delle sovrapposizioni che possono comunque far tenere il Parma lì. In quel caso non sono funzionate le preventive, anche con la partita contro l'Atalanta. Infatti la squadra di questa, secondo me, dovrà essere brava a tenere un blocco medio, dove ci sono delle preventive, perché il Cagliari comunque, come dicevamo, è una squadra molto organizzata, molto fisica.
Sì.
E secondo me il ruolo centrale ce l'avrà Bernabé.
Assolutamente sì. E poi bisogna considerare che il Cagliari, a differenza dell'Atalanta, propone o comunque mette in campo un pressing un po' più contenuto, un po' più organizzato, appunto come dicevi tu, non così aggressivo come invece l'Atalanta di Juric faceva. Intanto ti giro il pensiero di Fabrizio: per me Cutrone e Pellegrino possono giocare insieme perché sono complementari, così come Ken e Reteghi. Quali saranno le partite più indicate? Non lo so, comunque il coraggio non ci deve mancare a farli giocare insieme. Messaggio da Fabrizio, e io sono completamente d'accordo, perché se penso alle caratteristiche di Pellegrino e la sua stazza, invece la frizzantezza di Cutrone possono recare danni, e a mio parere già da Cagliari. Comunque intanto io ti ringrazio, Samuel, per il tuo contributo, ti auguro un buon lavoro e buone cose. Grazie mille.
Grazie a voi.
Ed eccoci qui, passiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma, in piazzale Risorgimento 1-C, puoi eseguire Holter pressorio, Holter cardiaco 24-48 ore, elettrocardiogramma, test infiammazione da cibo, analisi del sangue e usufruire di tanti altri servizi. Info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e sulle pagine social. Ultime notizie! Alla farmacia Stadio Tardini di Parma.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Ti serve un prestito? C'è la soluzione.
Cap Service, il prestito per tutti. In prestito ai pensionati in convenzione INPS, facile da ottenere e comodo da restituire. Il prestito ai lavoratori dipendenti a firma singola, semplice e comodo, che supera tutti gli ostacoli.
Cap Service, a Parma, in via Dante 6, a Piacenza, in via Colombo 130.
Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
Radio Parma, la radio siamo noi.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
E quindi non solo Cagliari nel settembre di questo Parma, ma tanti appuntamenti importanti, tanti appuntamenti con tante dirette concorrenti, perché già da Cagliari ovviamente abbiamo di fronte una squadra che il suo obiettivo è lo stesso dei gialloblu. Poi ricordiamo che da domenica 21, quindi dalla quarta giornata, ci sarà la trasferta contro la Cremonese che è stata di rottura in questo campionato, già 6 punti nelle prime due, quindi irruzione in Serie A della Cremonese. Poi di nuovo dopo i 16esimi di finale di Coppa Italia contro lo Spezia troveremo Torino e Lecce, quindi un mese di settembre che ci dirà già tanto di questo Parma e di quello che sarà la stagione dei Ducali. Ma intanto voglio dare il benvenuto all'allenatore Matteo Volpi. Benvenuto Matteo.
Grazie, un saluto a tutti.
Quindi da allenatore, quella che è stata la tua esperienza, non posso non chiedere anche a te la tattica giusta da mettere in campo sabato alle 15 all'Unipol Domus contro il Cagliari. Qual è la chiave che questa dovrà adottare per portare a casa i primi 3 punti della stagione?
È una bella domanda. La soluzione non è così semplice, nel senso che Cagliari è sempre stato un campo ostico per noi. Ricordo una sconfitta clamorosa dove si vinceva 3-1, una cosa del genere, abbiamo perso 4-3. Lì sì, il campo è un campo molto caldo, credo che insomma si potrà fare risultato puntando sugli uomini di qualità, che saranno i Dannabelli, Oristagno, i Cutrone, insomma, i giocatori che possono con una giocata far saltare gli equilibri.
Assolutamente sì. Poi ricordiamo una curiosità importante, una statistica importante e curiosa della trasferta a Cagliari, dello stadio a Cagliari, ma non solo, credo proprio che si tratti dello scontro Cagliari-Parma, è che nelle ultime sei partite entrambe le squadre sono andate a segno, quindi sì. Ci si aspetta anche da questo punto di vista una partita divertente con tanti gol.
Sì, speriamo che Parma ne segni uno più del Cagliari. E sarebbe ancora più divertente, diciamo.
Allora, il Parma, che come abbiamo già detto è stato molto attivo sul mercato, ma sia in entrata che in uscita. Oggi le notizie sono quelle di Charpentier e Ai, che lasciano l'Emilia e approdano in altri lidi, così come il prestito di Balog. Il focus però rimane in attacco, non solo in attacco ma anche a centrocampo, con tanti arrivi. Non posso non chiederti qual è il profilo da centrocampo che ti convince di più nei nuovi arrivi, naturalmente.
Ma adesso forse è un pochino presto per dare dei giudizi. A me incuriosisce molto Sørensen come giocatore, perché leggevo le sue statistiche ed è, per inserimenti nelle aree avversarie, uno dei primi in Europa. Quindi al netto dell'ambientamento, insomma, perché viene da un altro campionato, un'altra cultura, insomma, è un tipo di giocatore che secondo me al Parma può far comodo.
Assolutamente.
E poi sicuramente Cutrone e Oristagno, dopo gli infortuni di Ondrejka e Frigan, sono stati due grandi inserimenti, secondo me.
Sì, poi dopo Oristagno ancora dovrà mettere in campo e dimostrare quello che è la sua qualità, la sua tecnica.
Sì, è vero, però è un giocatore che a noi mancava, un giocatore che salta l'uomo, di qualità, che fa l'assist, è un giocatore secondo me dopo l'infortunio di Ondrejka che a noi era venuto un pochino a mancare, quindi
secondo me è un giocatore che è giovane, che deve ancora maturare al 100%, però insomma, secondo me è un giocatore che può dare una grossa mano.
E qual è la sua posizione giusta? Quindi, cioè, da capire come verranno poi utilizzati, perché poi questo Parma è considerato un Parma versatile, un Parma che con tutti questi acquisti, con diverse caratteristiche, può giocare anche in tanti modi ed affrontare gli avversari in tante maniere. Qual è la posizione giusta per Oristagno per esprimere al meglio le sue qualità?
Ma penso che nei ruoli, diciamo, di tre quarti li possa fare tutti, nel senso sia gli esterni o a piede invertito sul suo piede forte o la mezza punta, addirittura secondo me qualche partita potrà fare la seconda punta con libertà di movimento di fianco a Pellegrino o a Cutrone, insomma uno dei due.
Intanto ci segnalano che oggi è il compleanno di un ex allenatore gialloblu, Roberto Donadoni, quindi ci uniamo agli auguri e facciamo tanti auguri. Assolutamente sì.
È stato allenatore del Parma in uno dei momenti più delicati e con grande dignità ha portato i nostri colori, insomma, quindi un grande augurio.
Assolutamente sì, assolutamente. Ti dicevamo appunto questo Parma che dovrà affrontare un settembre di fuoco, Cagliari, Cremonese fra l'altro una grande sorpresa di questo campionato. Poi
sì,
Torino
sì,
e Lecce.
Ho visto alcune partite della Cremonese, non ha espresso un calcio, diciamo che ha avuto gli episodi un pochino a favore.
Certo.
Però è un allenatore molto esperto, quindi
però qui ai fini della salvezza.
Particolare. Esatto, no, sì, sì, sì.
Poi dicevo, oltre a Cagliari e Cremonese, anche Torino e Lecce, quindi tutti avversari più o meno alla portata, ma soprattutto avversari che hanno il nostro stesso obiettivo, la salvezza. Quanti punti deve portare a casa questa a settembre? Quanti punti riuscirà a portare a casa? Sono due domande simili ma completamente diverse, te le giro.
Ma questa è una domanda difficile, non lo so, secondo me quello che deve pensare è a far crescere un'identità di squadra. Che adesso già la sosta della nazionale un pochino ha aiutato, perché con la fine del mercato ha potuto lavorare e può darsi già che a Cagliari sabato si possa vedere qualche cosa di un po' diverso rispetto a quello che si è visto nelle ultime, però insomma non te lo so dire quanti punti si potranno fare. Sicuramente sono scontri diretti che sono da giocare uno alla volta e cercare di fare il meglio possibile.
E
però diciamo che insomma 5-6 punti non sarebbero male.
Assolutamente sì.
Che Spezia in Coppa Italia in mezzo.
Sì, in mezzo appunto, mercoledì 24 settembre alle ore 17, match casalingo contro lo Spezia per i sedicesimi di Coppa Italia. Quello che ti giro poi sono la tematica del doppio attaccante, quindi Cutrone e Pellegrino insieme o staffetta. Quindi parliamo prima di questo, perché poi considerando anche le caratteristiche di Mine Luperto, che Mina, giocatore che piace giocare sempre in anticipo, anticipare l'attaccante, aggredirlo subito, mentre Luperto, giocatore più di copertura e che guarda la profondità, guarda l'inserimento, e considerando che Cagliari sta molto attento a coprire le fasce laterali, è meglio proporre una transizione verticale con un doppio attaccante? Come è meglio affrontare questo Cagliari? Qual è la chiave per scardinare questa difesa?
Ma io penso che, riferendomi alla prima parte della tua domanda, che siano due giocatori che siano molto complementari, perché sono due giocatori comunque fisici, ma che lavorano molto anche la fase di non possesso, quindi non sono due attaccanti strutturati che rimangono là davanti, quindi possono giocare insieme. È logico che intorno gli vuole costruire un contesto che magari serva a Pellegrino in un determinato modo, e Cutrone può dare un'alternativa che può essere l'attacco della profondità.
Assolutamente sì. La domanda che giro ai tifosi è la stessa tua, scrivetemi, numero 333 920 0170: quanti punti farà questo Parma quest'anno, perché poi questo settembre, con questi avversari diretti, perché poi ricordiamo dal mercato il fatto che sia così versatile, il fatto che appunto, come dicevi, non solo Cutrone e Pellegrino sono complementari, ma io penso che tanti giocatori di questo Parma lo siano, anche a centrocampo, anche in difesa. È vero, è partito Leoni, ma è arrivato Troilo, che dalle dichiarazioni insomma mi sembra anche abbastanza carico a sostituire il giovane talento italiano classe 2006. Alla conferenza Troilo si è presentato così: solito dover sostituire un giocatore di livello assoluto, riferendosi naturalmente a Leoni, ma sono veramente carico. Sono passato dall'ammirare Leo Messi, perché poi ha raggiunto anche la nazionale argentina, sono passato dall'ammirare Leo Messi ed altri campioni dell'Argentina in TV a condividere con loro lo spogliatoio, un'emozione che non riesco a descrivere. Soprannominato El Nano, lo conosci? Può essere il giusto sostituto in difesa, perché poi lui nel 3-5-2 come difensore si propone come difensore centrale, al centro, al comando della difesa.
Ma io l'ho visto allo stadio, il Nano credo che non sia proprio il suo soprannome ideale, perché è un armadio. Però leggevo, insomma, alcuni scouting, insomma, dicevano che è anche abbastanza bravo tecnicamente. E quindi c'è da valutare anche l'altro difensore centrale che hanno comprato, Ndai, insomma, con Cercati, secondo me la difesa è abbastanza a posto. Sì. Al netto che credo che questa abbia impostato la squadra per giocare con i tre difensori centrali.
Quindi
non so,
la tua idea è che questa in difesa come si organizzerà?
Ma credo che i tre giocheranno, i tre centrali, e poi magari può darsi che ci sia qualche novità a centrocampo che potrà giocare con i cinque o con i quattro, e magari ruotare due o tre davanti, facendo giocare o le due mezze punte con una punta unica, oppure una mezza punta con i due attaccanti vicini.
Assolutamente sì, perché poi la forza di questo Parma, altra riflessione, poi la forza di questo Parma non è solo il fatto di far crescere il bilancio e tenere i conti a posto, anche sotto il profilo dell'impatto ambientale, poi ne parleremo, la certificazione ISO 14001 ottenuta al termine della scorsa stagione, certificazione che in Italia ha solo la Juventus, che è una certificazione ambientale. Questo Parma ha come obiettivo naturalmente la salvezza ogni anno, il risultato è la prima cosa, ma poi anche la valorizzazione di quelli che sono i suoi giovani. Parlavamo prima anche di equilibrio, quindi anche con te, che tu sei un allenatore, quindi conosci questi ambienti, quanto è importante l'equilibrio all'interno di uno spogliatoio? Cutrone è il giocatore giusto d'esperienza che può dare questo equilibrio? Poi un ascoltatore ci ha segnalato Insigne, e Insigne è vero, è svincolato, però potrebbe amalgamarsi bene in questo Parma?
Ma io parlo per sentito dire, quindi non conosco Insigne, dicono che sia un giocatore un pochino più difficile a livello di integrarsi in un gruppo. Poi se credo che con il recupero di Ondrejka sia, cioè, andresti a penalizzare un tuo giocatore di proprietà, che andrebbe un pochino contro quella che è la politica del Parma, perché la politica del Parma, che secondo me è giusta, è quella di prendere talenti e cercare di valorizzarli per poi ottenere delle plusvalenze e ottenere una sostenibilità per ricostruire la squadra ogni anno, insomma, per investire sulle infrastrutture. Quindi credo che l'acquisto di Insigne sarebbe stato un acquisto molto mediatico, un giocatore che gioca da tre anni in un campionato che non è a livello nostro, un giocatore che ha 37-38 anni, non lo so, io punterei più sul recupero di Ondrejka e la valorizzazione dei giocatori che abbiamo in rosa, ecco.
Eh sì, perché poi è stato un vero peccato l'infortunio di Ondrejka, perché nella parte finale della scorsa stagione era apparso un po' come un giocatore di rivelazione, uno di quelli che ti stavo per chiedere quest'anno, dopo gli arrivi, chi è che secondo te si proporrà come giocatore di rivelazione di questa stagione? Chi è che avrà la crescita più alta con questa?
Ma io, guarda, ho speranza che Bernabé faccia il definitivo salto di qualità, perché per me è un giocatore importante per la nostra squadra, che però per un motivo o per un altro, gli infortuni, non ha fatto il salto che doveva fare l'anno scorso, così come Cercati, per lo stesso motivo, perché è stato fuori quasi tutta la stagione, quindi io punto molto su loro due. E Ondrejka è un calciatore che a me piace, un giocatore, mi dicono, che abbia una convinzione mentale anche di diventare un giocatore importante, questo aiuta.
Ah sì, perché poi adesso io poi penso anche alla prossima, già alla prossima estate, con la segnalazione che ci arriva da diversi siti di Suzuki. Suzuki è un po' il grande colpo di questo Parma, che è riuscito a trattenerlo nel corso di questo calciomercato, perché poi oltre all'attenzione di tante big europee, e l'ultima notizia sarebbe quella del Milan, che avrebbe messo gli occhi su di lui dopo che Maignan, Mike Maignan, in scadenza il prossimo 30 di giugno, non ha ancora avviato nessun discorso per il rinnovo, quindi il Milan starebbe guardando a Suzuki. E poi inoltre già un altro portiere che si era visto, se non sbaglio, mica male lo scorso anno, era Stankovic del Venezia, che anche lui grande qualità. Insomma, quello che ti chiedo è l'ultimo anno di Suzuki, secondo te a Parma può riuscirà il Parma a tenerlo anche un anno in più oppure no?
Dipenderà molto da lui, secondo me, da che tipo di stagione farà. Secondo me il suo girone di ritorno dell'anno scorso è passato un po' troppo sotto traccia, perché secondo me ha fatto alcuni interventi da portiere di livello mondiale. Ne ricordo uno in casa, una doppia parata a terra che secondo me è rara da vedere. Per me lui è un giocatore importante, giovane, e se farà la stagione che deve fare, secondo me sarà uno dei giocatori, insomma, che sarà sul mercato la prossima stagione.
Poi non mancano anche le perplessità. Io leggo anche un messaggio di Ariete che ci dice: mi spiace, politica fatta non a modo, mercato che non mi convince, darei un voto 5. Gli unici che mi convincono sono Ristagno e Cutrone, per il resto non tanto. E anche l'allenatore non mi convince. Beh, adesso dopo queste prime due giornate... Esatto, mi sembra un po' pessimista. E poi soprattutto...
Io una cosa che ho detto l'anno scorso alla fine della stagione, che secondo me non bisognava farsi, diciamo, un pochino abbagliare da una salvezza raggiunta l'ultima giornata, ma era stato quello dell'anno scorso un campionato abbastanza modesto da parte del Parma, il girone di ritorno soprattutto, quindi bisognava, insomma, rivoluzionare un po' la rosa. Le uniche cessioni che a me dispiacciono, ma sono inevitabili, quella di Bonnet, che insomma aveva la voglia giustamente di misurarsi con altre squadre, e Leoni, che probabilmente il Parma fino all'ultimo ha tenuto duro perché voleva tenerlo, poi quando Liverpool ha fatto un'offerta importante il ragazzo voleva andare, però gli altri, diciamo, che insomma, sono giocatori, è logico che si spera che quelli che sono stati presi al loro posto siano giocatori almeno del loro livello, diciamo. Però secondo me le cessioni che ha fatto il Parma erano cessioni che bisognava fare.
Sì, perché poi sembrerebbe, poi a proposito di Leoni, sembrerebbe che il Parma avesse già rifiutato un'offerta proveniente dal Newcastle ancora più alta di quella che poi è stata accettata,
esatto,
con il Liverpool. Quindi
esatto,
si vede,
no,
che
Leoni, secondo me il Parma voleva trattenerlo, anche l'Inter non era convintissima, poi magari offriva pagamenti che il Parma non aveva accettato. Quando è arrivato il Liverpool, sai, anche per un ragazzo di 18 anni pensare di giocare ad Anfield, insomma,
non è una cosa,
non si poteva più trattenere,
capita, ecco, tutti i giorni. Sì, la volontà del giocatore è stata sicuramente decisiva. Niente, io ti ringrazio, grazie mille Matteo, e
grazie,
buon lavoro, buona giornata,
grazie,
ciao,
un saluto.
Intanto andiamo in pubblicità.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Radio Parma, 50 anni insieme.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Quella di Suzuki, quindi, è un'attenzione, soprattutto sotto il punto di vista del calciomercato, a cui il Parma dovrà tenere duro, così come è stato con le Leoni fino alla fine. Poi la volontà, come abbiamo detto, già analizzato, del giocatore è stata decisiva, che insomma a 18 anni ha fatto una scelta importante, quella di lasciare il campionato italiano, così in giovane età, accettava una sfida diciamo molto molto stimolante, anche perché trovare un posto da titolare a Liverpool non sarà facile, e non deve essere facile, cambia la cultura, cambia la lingua, quindi tanti aspetti, tante difficoltà. Io vi ricordo di scriverci su SMS, WhatsApp al numero 333 920 170, e di questo di questo calciomercato, sia in entrata che in uscita, ne continuiamo a parlare, soprattutto di questo Milan su Suzuki, ne continuiamo a parlare con il grande esperto Remo Gandolfi. Ciao Remo, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a te, Matteo, buongiorno agli ascoltatori, grande esperto e tanta roba, dai, vediamo.
Assolutamente sì, se non sei tu chi, altrimenti. No, dicevamo di questo Milan su Suzuki, se non rinnova Maignan in scadenza giugno, il 30 di giugno, sembra lontano il rinnovo del portierone francese, il Milan potrebbe piombare su Suzuki, quindi diciamo un altro big di questo Parma che potrebbe lasciare. Qual è la tua idea?
La mia idea è che non è più il mio calcio, che nel mio calcio anche le piccole riuscivano qualche volta a tenere i giocatori più forti, piccole con tutto rispetto ovviamente, nei confronti delle 3-4 grandi squadre di ogni campionato che alla fine finiscono per accaparrarsi tutti i giocatori più forti.
Sì.
Suzuki è già un eccellente portiere, conoscendo la vita dei portieri che di solito maturano intorno ai 28-30 anni, quel ragazzo qua ha una progressione notevole davanti. È ovvio che faccia gola ed è ovvio che una grande società attira. Poi Milan, bisogna vedere che risultati fa, perché se ti offre una Champions è un conto. Così è tutto da vedere, insomma. È ovvio che purtroppo non è più come il pre-Bosman, dove quando facevi i contratti i giocatori li rispettavano e ti capitava, tu sei giovane Matteo, ma capitava che il Karzai Siena andasse in finale di Coppa delle Coppe. Adesso purtroppo non capita più. Dobbiamo accettare che il calcio è cambiato tanto e purtroppo non solo in bene, insomma.
Poi c'è Filo che ti saluta, un grande amico, saluta Remo. E parlando di Leoni, perché poi abbiamo analizzato anche l'addio di Leoni, passo importante quello di Giovanni, dice, però a Liverpool non ha ancora usato un filo d'erba. Per me, se stava un altro anno con noi, gli avrebbe fatto solo che bene. Forse sì.
Ma su questo sono d'accordo io e siamo d'accordo in tanti. Il problema è che, come si dice nella vita, quando passano certi treni o ci sali o rischi poi che quel treno lì non passi più. Il Liverpool in questo momento è una delle due o tre più grandi società d'Europa, sia a livello di investimenti che a livello di struttura che a livello di squadra. L'aspetto importante di Leoni, che comunque quest'anno si aspetterà di fare parecchia panchina, magari ti buttano dentro in Coppa di Lega, in Coppa d'Inghilterra, perché là hanno due coppe nazionali e lo spazio c'è anche per i giocatori della rosa, visto che chiaramente Liverpool avrà altre ambizioni, tipo la Champions, il campionato e la Premier League. Di sicuro c'è una crescita, perché giocando con giocatori forti si impara e si migliora, e di fianco a lui nella rosa del Liverpool c'è uno dei centrali più forti degli ultimi 10 anni,
sì.
Quindi insomma per lui è tanta scuola. È ovvio che a 18-19 anni un anno lo puoi anche perdere, poi dopo bisogna vedere, perché se non conquisti il posto rischi davvero di sprecare possibilità. Una tra queste è quella della nazionale italiana, perché se poi non giochi titolare diventa difficile giocare in una nazionale.
Sì, poi appunto a questo proposito c'era chi sosteneva che Giovanni Leone è nato a Liverpool, lo rivedremo arrivare in prestito in Italia fra 2 anni, quindi è un po' una provocazione questa, non vedrà il campo. Beh, la qualità però l'ha messa in campo lo scorso anno,
sì,
il campionato.
No, mi sembra pessimistica, e comunque prima di tornare in Italia ci sono comunque quadri importanti della Premier, un gradino sotto Liverpool, Chelsea o le grandi, dove può far comodo e fare comunque esperienza. Volenti o nolenti, Matteo, la Premier è l'NBA del calcio adesso, quindi
sì.
Ci vanno tutti volentieri, vanno tutti a giocarsi l'opportunità, poi purtroppo capita, come è capitato a Chiesa, di non riuscire a trovare spazio, di essere l'ultimo nella packing list, come dicono loro, nella lista, nell'ordine di classifica degli attaccanti, ed essere addirittura escluso dalla lista Champions, insomma. Quelli sono i rischi, però d'altronde le opportunità bisogna giocarsele fino in fondo.
Sì, la Premier League è un po' come 15 anni fa era la Serie A, diciamo.
Poi c'è Cagno che ti manda
saluti al mio grande amico Remo. Il calcio è cambiato e i giocatori non si possono più trattenere contro voglia.
Io e Cagnini siamo quasi coetanei, quindi abbiamo vissuto, ci conosciamo da 50 anni. Io e Andrea abbiamo vissuto lo stesso calcio, ci siamo innamorati dello stesso calcio e questo qua facciamo un po' fatica a riconoscersi. Ha perfettamente ragione, Andrea il Cagno ha detto giusto, insomma.
E poi ancora, grande Remo Gandolfi, qual è il tuo prossimo libro in uscita? Il Parma deve avvalersi della sua competenza dei campionati del Sud America per lo scouting. Beh, diciamo che lo sta facendo, ma andiamo con ordine. Qual è il tuo prossimo libro in uscita, ci chiedono?
Io parto dallo scouting, perché se c'è bisogno mando il curriculum subito al Parma, nessun problema, sarebbe veramente un sogno che... No, a parte gli scherzi, sì, cioè, seguendo il calcio sudamericano ti rendi conto veramente del valore che c'è. Ti faccio un esempio, Matteo, la finale del mondiale per club under 18, in finale c'è il Barcellona con il Racing Club di Avellaneda, che è una squadra argentina, che ha battuto in semifinale il Real Madrid. Cioè, questo per renderti conto, per renderci tutti noi conto che bacino immenso che è il calcio argentino e sudamericano in generale, anche questo come esempio. Sull'altra cosa era, hai detto?
No,
dicevo. Il libro, libro. Adesso c'è. Sì, c'è un romanzo calcistico, nel senso che sono andato a ripescare una stagione veramente particolare, maledetta, di una squadra inglese a cui ero affezionato da ragazzo. La cosa veramente bella, particolare, è che il libro, che dovrebbe essere uscito a fine ottobre, inizio novembre, mi stimo molto in giro dicendo che la prefazione me la fa un certo Liam Brady, che è stato un grande giocatore in Italia di Juventus-Inter, che giocava in quella squadra lì in quel periodo. Insomma. Quindi quello è il prossimo.
Quindi insomma, testa tutto da scoprire questo, ma poi il tema caldo rimaniamo sul calcio argentino, che so che con te giochiamo in casa. Il tema caldo rimane quello. Ti giro subito un messaggio di Filo che dice: beh, Ordóñez e Troilo li aveva già segnalati da tempo Remo, vero? Confermi?
Sì, sì, io nel Vélez c'era, quando c'era Pellegrino, c'era Ordóñez, c'erano altri due o tre ragazzi veramente forti, quindi quelli io il Vélez l'ho visto giocare più di una volta. Il Troilo, io ho visto due partite del Belgrano, nella prima, dico la verità, non me lo ricordo, non mi aveva impressionato, poi seguivo un altro giocatore delle Estudiantes, quindi non ho... Nella seconda partita che ho visto mi ha fatto veramente una grandissima impressione, perché è un ragazzo che ha piedi buoni, educati, visione di gioco, sa uscire palla al piede, difficilmente butta via il pallone, quindi non è il difensore classico, roccioso, argentino, vecchia scuola, ma è uno che sa giocare a calcio. E quando giochi con la difesa a tre, uno che giochi a calcio, che sa più uscire, sa impostare, è fondamentale. Per cui potremmo davvero aver trovato quel tipo di giocatore. In più, a 1,94 non è affatto lento, perché chiaramente nel breve non può essere Mennea, però è uno che si muove rapido, una buona progressione. Ripeto, secondo me abbiamo fatto un ottimo acquisto. Poi è ovvio che il calcio italiano, che è caduto in disgrazia a livello tecnico qualitativo, è ancora un campionato difficilissimo dal punto di vista tattico, e lo abbiamo visto, tutti hanno bisogno di un pochino di tempo per imparare a muoversi in questo campionato italiano, dove la tattica è ancora molto molto importante. Quindi un po' di pazienza, ma sono tutti ragazzi molto forti e che sapranno dare un bel contributo alla stagione del Parma.
Molto bene, quindi un Parma che inevitabilmente ha questo timbro albiceleste, questo timbro argentino, e che metterà in campo uno ad uno, li farà crescere uno a uno. Ovviamente, come hai detto giustamente, avranno bisogno di questo ambientamento, ma io dico, è proprio lui quindi quello su cui punti una fish, o se dovessi puntare una fish su un nuovo acquisto, sia albiceleste che in generale, dico, una fish su un nuovo acquisto, su chi la butti, su chi la punti?
Allora, Ordóñez a Parma, quando si sbloccherà, perché adesso a me sembra sia molto concentrato nel fare il compitino tattico che gli viene assegnato. L'Ordóñez che mi ricordo io non potrà non piacere a noi tifosi del Parma, perché è uno di quelli che in campo dà il 110%, corre, pressa, conquista palloni, li gioca con criterio, perché sa che non ha il lancio da 40 metri, non è Veron o Netzer, così tiriamo fuori un altro vecchio, però è un giocatore sicuramente importante. Quanto ad acquisti, io sono molto contento dell'arrivo di Oristani e Cutrone, perché hanno caratteristiche tutte e due complementari con Pellegrino. Abbiamo visto Pellegrino quello che è in grado di fare, e al tempo stesso abbiamo visto quello che non è in grado di fare. È importante mettere al suo fianco giocatori che abbiano caratteristiche complementari. e sia Cutrone che Oristagno, pur avendole diverse tra di loro, le hanno, perché Cutrone si muove molto, attacca gli spazi, sa leggere le spizzate della prima punta, è un giocatore dinamico, quindi è uno che tiene in apprensione la difesa. Oristagno è il classico trequartista, di quelli di cui si era un pochino perso traccia, che sa saltare l'uomo e creare quella famosa superiorità numerica per cui tutti diventiamo matti, gli allenatori per primi, perché è quella che in quegli equilibri così sottili tatticamente che ci sono ormai in tutti i campionati, il giocatore che ti mette a soqquadro la difesa avversaria saltando l'uomo, dando la palla filtrante, sono oro tanto quanto pesano, insomma.
Assolutamente, ma poi il tema di oggi è proprio quello, insomma, Cutrone e Pellegrino possono e devono giocare insieme oppure deve rimanere questa staffetta come si è visto contro l'Atalanta, ma dico, possono giocare insieme già da Cagliari, considerando le caratteristiche di quelle che sono Mina e Luperto?
Sì, allora, intanto il Cagliari potrebbe anche giocare con due punte e la mezza punta, perché potrebbe giocare con Foloruncio e Borrelli con dietro Esposito, quindi noi potremmo tranquillamente fare altrettanto, mettersi a specchio col Cagliari non dovremmo temere chissà cosa, quindi potrebbero giocare tranquillamente Cutrone e Pellegrino con Oristagno fra le linee, quello ci sta. Per come sono fatto io, a me i due attaccanti che si completano piacciono sempre, nel senso che tu hai parecchie alternative in più e non hai solo il punto di riferimento davanti, perché noi lo sappiamo, Pellegrino, ripeto, io lo adoro da tempo immemorabile, poi ha quelle caratteristiche del centravanti lottatore forte nel gioco aereo che a me sono sempre piaciute. Era ovvio che non puoi cercare l'1-2 nello stretto, non puoi cercare la palla in profondità perché non è nelle sue caratteristiche. Un centrocampo strutturato come al Parma, perché ripeti, Keita, Ordoñez, lo stesso Sørensen che è uno che corre parecchio, oltre alla qualità di Bernabé, potremmo anche permetterci in certe partite loro due, o addirittura tutti e tre, perché non c'è niente di male. Cioè, io adoro il centrocampo a rombo di una volta, è ovvio che poi devi giocare a quattro, quindi andiamo a toccare delle cose tattiche. Quattro in difesa invece di cinque. I tre centrali, Matteo, spesso non servono quando giochi contro una squadra piccola che si presenta con una punta.
Giusto.
Perdi un uomo in una zona nevralgica del campo. Io sono convinto, ma è una mia idea, per l'amor di Dio, che questa proverà la difesa a quattro in qualche occasione. Uno, perché è spagnolo e io non conosco nessun allenatore spagnolo che giochi regolarmente, ma nessuno, cioè proprio c'era Xabi Alonso che lo faceva al Bayern Leverkusen, quando è arrivato al Real Madrid che ne ha parlato sono tutti inorriditi, hanno detto no, i tre centrali, i cinque difensori non esiste e anche lui sta giocando a quattro, a parte che c'è i giocatori buoni, quindi non lo so, in prospettiva secondo me, ma poi la duttilità tattica è importante perché giochi contro squadre che hanno un potenziale diverso. Ripeto, noi l'anno scorso con le piccole abbiamo faticato, non possiamo più pensare di fare un'altra stagione salvandosi coi punti con le grandi. Lecce, Verona, Pisa, Cagliari, Cremonese, Sassuolo sono le squadre da cui dobbiamo venire fuori con dei punti
perché
da
poi,
vero.
Appunto, perché poi questo settembre è un settembre importante, l'abbiamo detto, lo ribadiamo, Cagliari, poi Cremonese che ha già fatto 6 punti, quindi in ottica salvezza, considerando che se ne salvano sempre quelle, se ne salvano 3, è importante anche il Parma recuperi. Poi Torino e Lecce, quanti punti deve portare a casa questa in questo settembre?
Allora guarda, io ti dico, il calcio italiano ormai su 20 squadre sai che alla fine sono sempre 6, 7, 8 al massimo che lottano per non retrocedere, tutti gli anni è così. Io nella mia testa, dopo se non ci prendo cancelliamo la registrazione e fine, però ci sono 4 squadre che sono qualcosina sotto di noi. Cagliari, Pisa, Verona e Lecce secondo me hanno qualcosina in meno. Cremonese, Sassuolo e io personalmente ci metto anche il Genoa, che secondo me quest'anno farà un po' più fatica del solito, sono squadre con cui noi ce la possiamo giocare tranquillamente. Dopo è ovvio che dipende da tanti fattori, gli infortuni è il primo in assoluto, perché se perdi 2 o 3 giocatori fondamentali nell'arco della stagione, dopo è ovvio che rischi di fare fatica. Però ripeto, sono partite dove dobbiamo cominciare a portare a casa dei punti davvero, anche proprio per invertire la tendenza e anche per dare un'idea di fiducia e di positività alla squadra, capire che noi con le piccole ce la dobbiamo giocare e dobbiamo fare dei punti.
Assolutamente,
questo è fondamentale.
Sì. Allora, poi chiudo con la provocazione. Palazzo di Cutrone e Pellegrino sono complementari. E Cutrone in un'intervista la settimana scorsa a Radio TV Serie A ha detto: sì, un gol alla Pippo Inzaghi, però Pippo Inzaghi ne segnava così tanti che un po' tutti possono considerarsi gol alla Pippo Inzaghi. Insomma, Cutrone, quanto assomiglia a Inzaghi?
No, beh, non è...
provocazione.
No, ci sta. Allora, Cutrone, secondo me, è veramente forte negli ultimi 30 metri fino a quando non entra in area, per assurdo. Cioè, nel senso, fa davvero tanto movimento, è uno che mette in apprensione la difesa, ha una buona tecnica di base, lotta, corre, attacca gli spazi, che non è facile perché molti giocatori amano la palla tra i piedi. Inzaghi viveva in area di rigore. Fuori dall'area di rigore Inzaghi era un giocatore,
sì,
speriamo che non ci senta, ma tecnicamente da C1, e solo che in area di rigore aveva questo istinto pazzesco. Cioè, se tu vai a vedere i filmati vecchi,
diciamo che compensava
fuori
bene.
Area tiravano 10 volte, lui 10 volte andava sulla respinta del portiere, 9 volte su 10 il portiere la bloccava, quando il portiere gli scappava Pippo la buttava dentro. Lì purtroppo i Gerd Müller, ci sono quei centravanti, quegli attaccanti lì nella storia che avevano questa caratteristica e che secondo me non si insegna, cioè proprio istinto puro.
Beh, però anche Mourinho ha sempre dichiarato che a Inzaghi era stato anche quando doveva affrontare il Milan l'attaccante che temeva di più, ai tempi del Real Madrid l'aveva detto. Quindi insomma,
sono sicuro, cioè una palla che gira in area lui c'era, cioè vai a vedere le statistiche, certo. Uno che ha vinto la capocannonieri con l'Atalanta, quando l'Atalanta era mica questa qua, cioè.
Certamente sì. Ringraziamo Remo Gandolfi, grazie Remo, alla prossima.
Grazie a te Matteo, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Un saluto. Allora, concludiamo, ringraziamo ovviamente Simonetta Collini alla regia, ringraziamo tutti voi che ci avete scritto e accompagnato in questa puntata. Palla in Tribuna torna domani alle 14 dopo il giornale radio, io vi saluto e vi ringrazio.